Professor Roy, allora cerchiamo ancora una volta di portare questi, diciamo, bei discorsi sui principi sul terreno della convivenza dei cittadini europei. Allora, ancora una volta, non sono sicura che siamo riusciti a rispondere alla domanda del perché gli europei temono così tanto l'islamizzazione di questo continente. Allora, quando Tariq Ramadan dice che ci vogliono delle iniezioni, no, di valori spirituali nelle nostre società sempre più laiche o sempre più secolarizzate, nel concreto questo vuol dire per esempio introdurre anche delle pratiche di vita che derivano dalla religione nella vita di tutti i giorni dei nostri paesi. Faccio un esempio concreto. Allora, per esempio, il buon musulmano prega 5 volte al giorno. Le aziende italiane, facciamo un esempio di quelle italiane, se hanno molti lavoratori di fede musulmana, di fede islamica, devono prevedere e dare la possibilità ai loro lavoratori di pregare 5 volte al giorno, sì o no? Ci sono, secondo alcune interpretazioni, e qui veniamo al tema che so che trattarlo così, ma in qualche modo bisognerà pur trattarlo, che viene molto dibattuto e molto sfruttato dai nostri politici, è quello dell'abbigliamento della donna islamica nelle nostre società. Allora, si dice sempre il burqa in realtà, come voi sapete, viene usato in alcune aree ben specifiche del nord, del Pakistan, dell'Afghanistan, se no è niqab, comunque per il velo integrale che nasconde il volto di una donna. Deve essere permesso nelle nostre società, sì o no? Abbiamo avuto la scorsa settimana un ennesimo caso in Italia di sollevazione contro l'autorizzazione di utilizzare il niqab, il burqa, perché addirittura è stato detto che questa madre che ha portato all'asilo il suo bambino tutta coperta di un velo nero faceva paura agli altri bambini, si spaventavano, pensavano fosse una specie di diavolo. Ecco, allora, dove dobbiamo mettere dei paletti o non li dobbiamo mettere per niente?
Ma innanzitutto la paura dell'islamizzazione, ci sono due aspetti qui al nucleo, all'origine, l'immigrazione e poi l'islamizzazione. Per la maggior parte dell'opinione pubblica sono dei sinonimi, ma non sono sinonimi. Per la prima generazione di immigrati sì, d'accordo, l'Islam e cultura è uguale, ma se guardiamo la seconda, la terza generazione, le cose cambiano. Guardiamo lo scenario in Francia. Nella seconda e la terza generazione c'è tutto, c'è un 20% di musulmani che pregano spesso, che vanno alla moschea, che praticano il digiuno, poi c'è un 30% che pregano talvolta, che vanno ogni tanto alla moschea, che praticano ogni tanto il digiuno, pur dicendo che sono dei musulmani. Poi sono altre persone che non hanno nessuna pratica religiosa, però che dicono che sono dei musulmani. Poi i bambini dicono che non sono dei musulmani. C'è tutto lo spettro quindi di atteggiamenti diversi. C'è anche la possibilità di conversioni. Noi trascuriamo questo fenomeno delle conversioni. Ci sono degli europei che si convertono all'Islam, ma non solo Magdi Ablam, ci sono dei musulmani che si convertono al cristianesimo in un modo abbastanza ordinario quindi c'è una conversione verso il protestantesimo, non il cattolicesimo. Ci sono dei confini tra le culture che sono sempre più labili, quindi sempre più cambiati. Che cosa è accettabile poi nella sfera pubblica come pratica religiosa? A mio avviso tutto dipende dalla cultura politica del paese. E qui ci sono molte differenze, perché la libertà di religione in Europa non è conseguenza dei diritti umani. La libertà di religione non è mai stata definita come diritto umano. La libertà di pratica religiosa è stata definita come compromesso dopo dei secoli di guerre tra le religioni. Come protestanti veniamo accettati in Francia in base ad un editto di tolleranza. I cattolici in Gran Bretagna venivano accettati nel 800 per via di un editto simile. In Spagna i protestanti sono stati accettati sotto Franco negli anni 60, sempre con un editto di tolleranza. In Germania, nei Paesi Bassi, ci sono le varie chiese cristiane che vengono riconosciute con parità di dignità, perché ci sono state delle guerre secolari tra queste chiese. Alla fin fine è stato necessario raggiungere un compromesso. Ci sono varie modalità in Europa, quindi, per poter raggiungere questo compromesso e gestirlo. In Francia c'è un compromesso relegando la religione alla sfera privata, non in Spagna, in Italia. C'è una religione tollerante, quindi la legge non sempre rispecchia questo, ma per quanto riguarda i matrimoni c'è comunque una chiesa nazionale. Questo non è il caso in altri paesi. Quindi ogni paese ha trovato il proprio compromesso, è soltanto quello. Però per quanto riguarda questo compromesso, ora è molto fragile, è in crisi. Perché? Per due motivi. Innanzitutto, lo Stato-nazione di per sé è in crisi, non per l'immigrazione, in crisi per la globalizzazione, per l'integrazione europea, perché ora non abbiamo il compromesso nazionale in maniera stabile e viene sfidato dalla legge sovranazionale. C'è la Corte Europea dei Diritti Umani che dice all'Italia no, c'è qualcosa che non va se c'è questo problema. E in Italia non è stato un problema. Le persone che sfidano questo non erano degli italiani. Quindi c'è la possibilità di questo contenzioso, perché abbiamo cambiato il paradigma religioso. Ora la libertà di pratica religiosa è un diritto individuale, è una cosa nuova nella cultura politica. I diritti umani sono nuovi in Europa e quindi dobbiamo adattarci a questo cambiamento dei paradigmi. Ora le persone vanno in tribunale, questo sarebbe stato impensabile 100 anni fa, le persone vanno davanti ai giudici per rivendicare i propri diritti, e tra questi diritti alcuni sono accettabili dal punto di vista sociale, altri no, ma dipende dal paese. In Gran Bretagna non è un problema indossare il velo, in Francia, come sapete, è una questione enorme, e quindi i giudici si sono attivati, i parlamenti, eccetera. Ma che cosa ne emerge? Noi troviamo un nuovo compromesso, ma questo nuovo compromesso viene stabilito in base a dibattiti, in base a tradizioni, eccetera. Non è questo, talvolta si tratta di persone che parlano insieme in maniera amichevole, ma ci sono dei contenziosi e dei conflitti. Alla fin fine bisogna pur sempre trovare questo compromesso. Ci vogliono generazioni per raggiungere il compromesso. In conclusione, se parliamo dell'omosessualità, pensiamo al medesimo dibattito qui a Ferrara 60 anni fa, con un comunista, un democristiano e un esponente di un altro partito, che ne so io. E poi nessuno avrebbe proposto qui 60 anni fa l'accettazione dei diritti per gli omosessuali, nessuno. Quindi è una cosa nuova, è una conquista nuova. Questo tipo di diritto umano per gli omosessuali rappresenta la conseguenza di una lotta, di dibattiti, di tensioni tra le società occidentali cristiane. Ora raggiungiamo un compromesso su questi temi. Per quanto riguarda la libertà di pratica religiosa è la stessa cosa, bisogna dimenticare la storia. Ora siamo in un paradigma nuovo, in una nuova Europa, e ora con questo tipo di discussione, dibattito e con altri tipi di tensioni raggiungiamo un nuovo compromesso, talvolta.
Jan Buruma, il professor Roy dice che abbiamo sempre trovato dei compromessi, continueremo a trovarli anche in futuro. Certo, ci possono essere tensioni e situazioni conflittuali, ma insomma alla fine si raggiungerà l'obiettivo del compromesso. Secondo lei, quando si parla di tensioni e di situazioni conflittuali, che cosa ci possiamo immaginare in Europa in futuro su questo fronte? Perché io confesso che personalmente mi inquietano molto questi movimenti e partiti di estrema destra, islamofobici, xenofobi, che nello specifico poi vediamo che in tutti i paesi europei stanno acquisendo maggiore consenso e importanza proprio quando usano slogan e fanno una propaganda anti-Islam. Allora io penso che spesso, no, quando c'è, in Italia dice il combinato disposto, quando ci sono vari fattori che si incontrano nello stesso momento, poi ci possono essere dei clashes, no? Non mi viene in mente la parola in italiano, degli scontri. E lei che cosa pensa? Pensa che ci saranno, che avremo la forza, gli anticorpi democratici necessari per frenare una potenziale avanzata di movimenti di estrema destra, o predice un futuro, non dico nero, ma insomma un po' più cupo per l'Europa?
Beh, per rispondere in breve, le dirò, non ho la benché minima idea e posso soltanto avanzare delle congetture. Non sono sicuro che sia giusto chiamare il Partito Democratico Svedese o quello olandese o quello danese partito di destra estrema. Credo che sia una categorizzazione molto sorpassata. Mentre i Tea Party americani sono patrocinati da ricchissime persone che hanno un programma politico-economico molto di destra, altrettanto non si può dire di questi giovani furbacchioni con i vestiti bene dell'Europa. Geert Wilders, per esempio, sull'economia sembra molto più socialista quando parla, quindi ora destra e sinistra non è più questa la questione. Qui si è parlato di persecuzioni contro le minoranze e questo è sempre pericoloso. Probabilmente è sbagliato pensare che il vero bersaglio o l'essenza di questi nuovi movimenti populisti sia l'Islam o la minaccia islamica o gli immigrati. Questa è una questione retorica, però penso che questi movimenti esprimano semplicemente un'enorme paura, un'enorme rabbia nei confronti dei leader politici che in Europa hanno trattato i loro paesi in modo molto paternalisti, con dei programmi dell'immigrazione totalmente incoerenti finora, perché abbiamo accettato profughi e richiedenti asilo, ma non pensiamo alle necessità di chi viene in Europa per motivi economici, alle necessità di quelli non ci pensiamo. E quando la gente si lamenta, il quartiere sta cambiando troppo rapidamente, non si può più comunicare con i vicini, queste persone vengono messe a tacere, liquidate come razzisti, si fanno i confronti con gli anni 30, eccetera, eccetera. Parte della rabbia dei populisti contro le élite deriva dal fatto che la gente si è stufata di sentirsi fare la predica dall'alto e trattare in modo paternalistico, e non mi sembra del tutto un fatto malsano. Poi è sbagliato chiamarli estrema destra perché si suggerisce così che sono antidemocratici come i nazisti che vogliono distruggere la democrazia, ma finora non ci sono prove, giocano in base alle regole del gioco democratico, noi non ci piacciono magari, non ci stanno simpatici, non ci piacciono le loro idee, ma sono partiti democratici, quindi a mio modo di vedere se conquistano un numero sufficiente di voti devono far parte del governo, punto e basta. La soluzione peggiore a mio modo di vedere è il modello danese o il modello olandese adesso, e cioè in cambio del loro sostegno politico uno fa concessioni sui diritti di cittadinanza o dell'immigrazione, e questo gli dà potere senza responsabilità. Questo è malissimo, è terribile. Allora, non ho mica detto una cosa geniale, che mi applaudite a fare? Che cosa succederà, lei mi chiede? Beh, credo che questo dipenda da molti fattori diversi e non soltanto o non tanto dai musulmani, dipende da loro, nella misura in cui se ci sono più atti di terrorismo, di violenza, la situazione diventerà più difficile, ma in realtà dipende dalla situazione economica, dalla nostra capacità o meno di trovare modo di adattare il ruolo degli stati-nazioni, se l'economia migliorerà come potrebbe succedere. I musulmani europei saranno accettati dagli altri europei come pari loro e tutto andrà bene in futuro, però di questo non c'è assolutamente nessuna garanzia.
Siamo in un paese in cui, diciamo, un partito dai forti accenti xenofobi come il partito della Lega Nord ha un vastissimo consenso ormai nel nord Italia, ed è, ha ragione naturalmente lei, non è che si può dire di estrema destra, o perché è molto più complesso e bisogna essere molto più nuancé per descriverli. Fatto sta che la Lega Nord è al governo da ormai diversi anni, occupa anche alcune poltrone ministeriali tra le più importanti, come per esempio quello degli interni, e bisogna anche dire però che la Lega è stata capace di fare la Lega di lotta e di governo, quindi non è affatto detto che una volta che questi movimenti, questi partiti devono assumersi la responsabilità di governare, che poi dopo le loro politiche cambino, ma però so, questo sarebbe il tema di un altro dibattito ancora. Invece voglio, anche perché dobbiamo chiudere tra qualche minuto, perché vorremmo dare la parola alla vasta platea, al vasto pubblico, vorrei chiedere a Tariq Ramadan che cosa possono fare allora i musulmani europei per stavo quasi per dire dare più fiducia ai cittadini europei nei loro confronti, e che cosa possono fare per facilitare una reale integrazione, perché è vero che molti musulmani in Europa sono già cittadini francesi, britannici, italiani pochissimi, perché per l'appunto in Italia su questo fronte i diritti sono rimasti un pochino indietro, vedremo cosa succederà in futuro, però poi c'è strettamente collegato il fenomeno anche dell'immigrazione, no?
Sì, per me il punto di partenza è capire che cosa sta succedendo, e sono d'accordo con qualche cosa molto delicato. Come etichettiamo questi trend di questi movimenti, partiti politici, tendenze politiche attualmente spesso definite come populisti o di estrema destra? Penso sia vero che non possiamo soltanto annoverarli fra l'estrema destra, far di tutta erba un fascio. Ora, ecco come dobbiamo guardare tutti i partiti, in tutta la gamma, lo spettro politico. Guardate, anche a sinistra ci sono cose che ieri si dicevano sull'immigrazione e sugli stranieri e tutto quello che ha a che fare con l'altro, che oggi hanno attraversato e sono passate dall'altra parte, le senti dire, cioè ieri le dicevano la destra estrema e adesso le troviamo da tutte le parti. Allora c'è una sorta di omogeneizzazione o di omologazione su questi temi e su queste percezioni, che i musulmani e che l'Islam è l'altro con la maiuscola, e che i musulmani non saranno mai dei veri europei e noi ci dobbiamo proteggere, eccetera. Ecco, questa è la stessa retorica tra estrema sinistra e estrema destra delle volte, non sull'economia naturalmente. Allora, la mentalità è la stessa fra tutti su questo argomento, però essere riusciti a normalizzare, si sono riusciti a normalizzare o omogenizzare su tutti gli altri argomenti, ma su questo c'è ancora un problema per noi, per tutti noi, come musulmani europei e come occidentali. Oggi il dovere è guardare la situazione per capire le nostre responsabilità. La prima cosa importante è non far confusione fra la strumentalizzazione di questi timori da parte di movimenti e partiti nei confronti di altri cittadini come noi? Alcuni derivano dall'ignoranza e dalla paura. È importante che tutti noi possiamo rispettare anche la paura dell'uomo della strada e rifiutarne la strumentalizzazione politica. E qui l'importante è la comprensione. Non che dire che i nostri concittadini sono tutti razzisti e xenofobi o omofobi, dobbiamo poter dire rispetto alla paura ma ne rifiuto la strumentalizzazione. Quindi dobbiamo lavorare insieme come cittadini, facendo progetti insieme, andare nella società civile di un impegno comune. E qui dobbiamo veramente darci la mano. Sapete qual è la buona notizia? Che ora in tutti i paesi di cui stiamo parlando, e quindi è un trend europeo, non sarà facile, potenzialità di violenza ce ne sono e ne arrivano ancora di immigrati, ma comunque attualmente il consenso in Europa è che gli immigrati di seconda e terza generazione sono più visibili sul piano politico, culturale, sportivo. Dappertutto ci sono dei musulmani che sono visibili, che hanno, che so, un colore di pelle diverso o una fede diversa, eppure fanno parte della società. Ma sta a noi cittadini comprendere che la passività nei confronti di queste strumentalizzazioni politiche della paura potrebbe essere rischiosa per tutti i cittadini europei, e qui dobbiamo darci la mano.
Voleva intervenire e le do subito la parola, chiedendole anche, secondo lei, Tariq Ramadan, quanti musulmani europei rappresenta con questa sua visione, diciamo, del uomo nuovo musulmano europeo? Questo, faccio questa domanda perché sappiamo tutti che ovviamente la comunità musulmana in Europa è molto, ha tante facce diverse, ovviamente.
Ma Tariq Ramadan è un attivista, non è un leader politico, non è che rappresenti nessuno, quindi penso che sia importante questo, chiarire le cose. Non sono in disaccordo con i suoi sentimenti.
Avrei una percentuale di voti che lui prende, chissà, magari un giorno succederà anche, chi lo sa. I'm sorry for interrupting.
No, non ho idea veramente. Tuttavia sono d'accordo con i suoi sentimenti. C'è un aspetto comunque che è un po' più complicato di quanto detto da Tariq Ramadan. Se lei dice su questa questione questi partiti populisti sono di estrema destra, anche questo non è del tutto vero, perché l'estrema destra si associa all'atteggiamento che vuole creare il capro espiatorio tra la sinistra, ma comunque quando si fulmina, quando si tuona contro la minaccia musulmana, l'islamizzazione, e vedi scorrendo, tutto questo è molto simile a quanto lei diceva all'inizio, e cioè Wilders dice che c'è la libertà di tutti, la libertà degli omosessuali, eccetera. Questi sono i pilastri della società occidentale, e quanto lui dice, e quindi la retorica ritiene che i musulmani siano dei bigotti arretrati. Quando va a Gerusalemme, quindi per parlare, dice agli interlocutori anti-jihad a Gerusalemme, dice che Amsterdam è la capitale gay del mondo e i musulmani la distruggono. Non so come viene percepito questo in Israele, ma non è la retorica tradizionale di destra.
In realtà la mia domanda prima era una domanda legata alla questione della rappresentanza, no? Delle comunità musulmane nei nostri paesi, che viene spesso visto come un grosso problema per i governi in carica, no? Quando dicono dobbiamo cercare di trovare un consenso il più largo possibile, ecco che riuniamo seduti attorno a un tavolo, quello che menzionava prima anche Tariq Ramadan, no? Ci mettiamo a dialogare, a capire bene dove ci possiamo incontrare, ma chi rappresenta chi. Questo è un problema peraltro in Italia non ancora risolto completamente. C'è questo problema o no?
Ma in realtà è interessante vedere che il musulmano della strada non si interessa della questione della rappresentanza. Chi si interessa della rappresentanza è lo Stato, è il governo. Il governo vuole avere una comunità musulmana, vuole avere una chiesa musulmana. Non c'è una chiesa musulmana. I musulmani non sono organizzati, né si interessano di essere organizzati. Quello che vogliono è la moschea del quartiere. Le modalità organizzative rappresentano il modello della parrocchia, della congregazione, cioè l'avere una moschea non troppo distante da casa, quindi la possibilità di andare talvolta alla moschea e quindi di vivere una vita pacifica. Ma abbiamo l'idea che queste persone abbiano un progetto, che abbiano una percezione, che abbiano un progetto politico, quindi noi vogliamo parlare con dei leader. Non ci sono leader, noi inventiamo questi leader, noi cerchiamo di individuare questi leader che non ci sono e organizziamo delle elezioni in Francia, in Belgio. Pertanto quello che c'è di buffo è che, nonostante parliamo di separazione di Stato e di Chiesa, il nostro Stato cerca di creare delle chiese musulmane. Noi siamo in un processo, siamo in mezzo ad un processo di costruzione di una chiesa musulmana. Quindi se non sono organizzati, lasciamo stare, lasciamo perdere, meglio, tanto meglio.
Tanti, quando le chiedono una consulenza.
They did ask me. Ma me l'hanno chiesto e io ho detto di rispettare la separazione di Chiesa e di Stato. Ho suggerito ai nostri politici di non usare il termine Islam quando parlano. Possono parlare di musulmani perché ci sono dei cittadini musulmani, degli stranieri, dei migrati, tutte queste categorie esistono, ma l'Islam no, se posso permettermi di dire questo.
Don't put me on that.
Conclusione. No,
sì, non mi citi su questo.
Anche perché adesso vorrei dare la parola invece al pubblico. Non so come siamo organizzati, immagino che ci sia un microfono che gira, perfetto. Allora, chi vuole... Allora, lì in fondo c'è una ragazza, donna, signore, non vedo bene. Prego. Se potete per cortesia dire il vostro nome e che cosa vi occupate. Prego.
Buongiorno, sono una cittadina normale, mio vivo lavoro, faccio cose normali. No.
Vivo e faccio cose. Tanto vorrei
No, nel senso che non rappresento nessuno. Volevo solo chiedere agli ospiti tutti una cosa. Io vengo da Torino, in questo senso è importante perché a Torino è accaduta una cosa molto particolare in quest'ultimo mese, cioè una donna venuta dal Senegal ha avuto un problema serio, aveva un serissimo tumore al cervello che ha scoperto in Italia. Questa donna aspettava un bambino, è stata ospitata, curata non è stato possibile perché questa donna era in fin di vita, però è stato proseguito il suo mantenimento in vita per far nascere la bambina, che poi ha preso il suo stesso nome. La cosa particolare è che nel corso di questo mese il fatto era la possibilità che questa bambina nascesse, e solo quando poi la mamma è stata dichiarata morta si è scoperto poi che il compagno aveva scelto di farla seppellire a Torino in uno spazio del cimitero riservato ai musulmani, e da qui è venuto poi il fatto che questa donna fosse musulmana, no? Allora io dico questo fatto perché questo mi sembra un segno. A Torino nessuno si è ribellato perché questa donna venga poi seppellita qua, o almeno non si è ribellato fino a quando poi sono partita per venire a Ferrara, non so se poi è accaduto, però non mi risulta. E questo voglio dire, che questo mi sembra un segno di civiltà che non penso appartenga solo a Torino. E io mi chiedo, siccome poi i giornali troppo spesso, quando ci parlano dei musulmani, degli immigrati, eccetera, ci parlano di cose estreme, Mi chiedo se in realtà attraverso i giornali noi non abbiamo una lente deformata di quello che sono gli immigrati, i musulmani e anche gli italiani in Italia. Cioè, è vero che noi abbiamo la lente...
Stefania. Stefania, deve essere breve perché ci sono tante persone
chiedo
che vogliono
scusa,
fare la
chiedo,
domanda.
Ha ragione.
Ci dica qual è la domanda.
I giornali in Italia, ne sono convinta, ma nel resto d'Europa hanno una responsabilità seria nel contribuire alla strumentalizzazione di quello che realmente avviene, quindi deformare la realtà anziché restituirla?
Jan Boruma, io direi che forse lei può rispondere, poi forse potrei dire una parola io, ma restituiamo la parola al pubblico.
Tariq represents the Muslims and media.
Allora, Tariq rappresenta musulmani e io i giornalisti come categoria. Vabbè, sì, si dà sempre la colpa alla stampa e non sempre giustamente a mio modo di vedere, perché quello che compare sui giornali... voglio dire, la notizia oggi tutto normale non è che sarà molto interessante, no? Non fa notizia. Le notizie per solito sono cattive notizie, riguardano atti di violenza di un tipo o di un altro, è questo che fa notizia e si capisce, la stampa funziona così, non è così strano. Se vedessimo la realtà soltanto attraverso la lente della stampa, sì, sarebbe una visione sensazionalistica del mondo e forse non sarebbe molto utile, però ci sono nella stampa, nei mass media, tante altre voci, è giusto che vi sia dibattito e scambio di opinioni e diversità di opinioni in modo da avere una visione del mondo un po' più equilibrata. Il fatto che questi casi vengano coperti così... mentre la vita normale è meno rappresentata, davvero non è un mistero. In principio sono d'accordo anch'io, credo che c'è un problema, non si può negare che ci sono problemi quando si parla oggi di libertà di stampa, perché i proprietari di agenzie, di testate e di reti in Italia sappiamo bene, beh, questo è un problema serio che c'è qui in Italia, è un problema da affrontare naturalmente, quello della proprietà della stampa, ma è vero che le cattive notizie fanno notizia, ma guardiamo la realtà, non dobbiamo essere cittadini passivi di fronte a questo, vediamo un po' che cosa possiamo fare, possiamo scrivere, possiamo presentare notizie di cose finite bene, e ce ne sono tante di queste, e dobbiamo renderci noi mediatori dei media, per così dire, cioè noi come cittadini. Questo è visto con timore da tanti politici, ma ci sono tanti cittadini, lo sapete bene, che conoscono loro concittadini musulmani e queste cose cambiano le percezioni a livello locale, se si fa amicizia, se ci si conosce, quindi non, cerchiamo di non esaltare le percezioni negative che ci impone in qualche misura la stampa e cerchiamo di essere attivamente coinvolti. Ma non, senza dimenticare mai ciò che succede a livello dei media oggigiorno, perché questo spaventa tutti i cittadini in quanto tali.
Su nel palchetto, prego.
Good afternoon.
Comincerò con qualche riflessione. C'è però un fatto più semplice e più chiaro, cioè il fatto demografico. Noi siamo europei e sappiamo che gli europei di media hanno un figlio 1,1-1,2 per famiglia, mentre i musulmani europei in Europa fanno molti più figli. E questo significa che qualche anno o decennio ci saranno più musulmani che altro. Allora non parliamo non dell'immigrazione di ora, ma di quello che succederà dopo. La mia domanda è, io trovo difficile capire come si fa a separare, mediante compromessi, la sfera privata da quella pubblica, la sfera dello Stato da quella religiosa, nei paesi islamici. Come dice Ramadan, ci sono delle cose che riguardano l'individuo, sì, però io da ignorante e da non musulmano che non conosce tanto il Corano, ci sono anche cose che riguardano proprio tutta la comunità, il concetto della zakat, della giustizia, oppure la concezione del ruolo di Dio nel mondo. Quindi come si fa a trovare un compromesso fra di noi? Lei ha detto che i politici, è stato detto che i politici strumentalizzano la religione per agire entro la comunità. Quindi come si fa a stabilire una divisione netta fra le due sfere? Aspetto demografico. Sì, naturalmente è vero che per la prima generazione di immigrati c'è un nesso, qualche nesso fra Islam e demografia, è vero. Però questo nesso sta scomparendo a livello di seconda generazione, questo per due motivi, anzi per molti motivi. Uno è il tasso di fertilità delle musulmane sta... degli immigrati di seconda e terza generazione sta crescendo. È vero che i musulmani della prima generazione avevano più figli, ma anche nei paesi musulmani, pensate alla Tunisia, adesso in Tunisia il tasso di fertilità delle donne è più basso di quello della Francia, quindi si stanno pareggiando i tassi di fertilità. E in Francia si vede molto chiaramente, ci abbiamo lavorato tanto. Il fatto che c'è un incremento dei tassi di fertilità generali nazionali non è legato all'immigrazione in quanto tale. I musulmani adesso stanno arrivando a un tasso zero, parlo della terza generazione. Poi questo ragionamento presuppone che il musulmano metta al mondo un musulmano, ma questo non è necessariamente vero. Ci sono tanti figli di musulmani che magari diventano atei o si convertono, quindi c'è un scollegamento di nuovo fra la religione e l'appartenenza e l'integrazione nella società. Poi sulla Sharia, ma non è questo il modo in cui i musulmani d'Europa vedono l'Islam? Allora, il testo sulla zakat, sulla giustizia, eccetera, lo si trova nei pensatori islamici tradizionali e classici, ma non lo trovi più al 95% negli intellettuali musulmani, persino gli imam che vivono adesso in Europa. È una cosa del passato.
Professor Ramadan.
Ma sì, sono d'accordo per quanto riguarda il tasso di fecondità, il tutto è in cambiamento, lo vediamo anche nella seconda e terza generazione. Comunque c'è un altro aspetto, un altro problema, dobbiamo pensare a questo in maniera chiara e obiettiva. Quando mi siedo a Bruxelles, ad esempio, forse qualcuno si rivolge a me e dice: sa, in questa città in meno di 20 anni la maggior parte dei cittadini diventerà musulmana. Devo sentire, perché è la retorica di Geert Wilders di cui parlava. Sì, le cose cambieranno, sì. Ma ci sono due domande da sollevare qui. Innanzitutto, per i musulmani europei e il fatto di vivere qua, bisogna chiarire questo e bisogna quindi capire il senso di quello che diciamo. 15 anni fa noi dovevamo parlare di guerre e di problemi, perché erano problemi da affrontare, ma adesso i musulmani sono in evoluzione, quindi non venite con lo stereotipo per giudicare quello che dicono oggi i musulmani. Oggi parlano dell'essere a casa, dicono è il mio paese qua, io sono occidentale, sono europeo, e la maggior parte dei musulmani dice questo. Quindi non è questione di un fattore alieno, di una presenza aliena. No, siamo europei, dicono questi musulmani. Ora bisogna parlare di ciò che significa quando si tratta di ottemperare alla legge, vivere come cittadini. Siamo seri sulle conseguenze della cittadinanza e della parità di opportunità? Sì, bisogna parlare di questo, non di altri temi più delicati. Che cosa significa la cittadinanza, lo stato di diritto? Cosa vogliamo per il futuro? Rispetteremo queste regole o giochiamo il gioco, giochiamo un ruolo aspettando che venga una maggioranza? E questo è il timore delle persone. Quindi l'immigrazione è un problema, perché sappiamo che non c'è sopravvivenza economica per l'Occidente e per l'Europa senza immigrazione. Servono immigrati, perché la nostra popolazione sta invecchiando. No, ora quindi abbiamo dei politici che vogliono vincere le prossime elezioni, quindi bisogna pensare alla generazione futura. Quindi come possiamo affrontare questo problema? Criminalizzando gli immigrati in Italia, in Spagna, in Europa, ovunque, e anche il Medio Oriente, perché è la stessa cosa anche lì, cioè gli immigrati vengono equiparati a dei criminali. Questo non ha nulla a che vedere con i diritti umani, questa è una vergogna per noi tutti. E quindi a questo punto dobbiamo dare vita a una discussione seria, perché gli immigrati servono, qualunque sia la nostra prevenzione o la nostra resistenza culturale. Quindi non portate la discussione una comprensione molto ristretta di ciò che significa l'Islam. Prima parlavo del concetto della zakka come concetto di solidarietà, ma questo era per permettere alle persone di stabilirsi in una società. Quindi c'è la zakka da versare per i poveri, quindi dovete anche voi cambiare visione senza collegarvi ai paesi d'origine, bensì pensando alla società che vi circonda, perché è vostra società. Ci sono dei cambiamenti anche nel modo in cui noi usiamo i concetti, perché ci sono dei cambiamenti effettivamente nella visione del mondo da parte nostra e nella nostra visione della situazione mondiale.
Brevi per favore, e risposte anche brevi, così riusciamo a take many questions.
Sì, sono come?
Ah, ecco, la vedi. Prego.
Sono entrato abbastanza confuso, ringrazio gli interventi, ma esco ancora confuso.
È normale.
Ecco, quello che volevo dire è questo. Io credo che sia piuttosto difficile distinguere la sfera privata dalla sfera del cittadino, perché la sfera del cittadino, cioè le leggi che poi regolano le nostre società, sono determinate dagli impulsi dell'azione della sfera privata. In Italia non c'è il divorzio. C'è stata della gente che ha voluto il divorzio e ha cambiato la legislazione con una maggioranza che non era tanto più alta. Per cui voglio dire che la sfera privata poi interviene e fa cambiare la sfera del cittadino. Ora, io volevo, la domanda è semplicemente questa. Io sono convinto che ci siano parecchie ipotesi, parecchie idee del mondo dell'Islam che coincidono con quello del mondo dei cristiani e che non mi vanno bene né da una parte né dall'altra, perché per un cristiano, il cristiano ha un rifiuto assoluto per l'aborto. Credo che questo sia condiviso anche dall'Islam. Allora non è questo quello che mi interessa, la mia domanda è questa: non credete che la soluzione possa essere trovata nell'accordo di tutti, musulmani e cristiani o buddisti o induisti, di cui non si parla mai, ma è terribile quel mondo.
Oggi limitiamoci a questo, domanda.
Ecco, la domanda è: non credete che il punto di raccordo possa essere trovato nella lotta comune per i diritti umani? Cioè, io ho diritto di avere un trattamento uguale se sono omosessuale o no? Ho diritto di cambiare religione? Ho diritto di definire il testamento biologico? Ecco, se lottiamo su quelli che sono dei diritti fondamentali e troviamo l'accordo, io credo che ci possa essere una soluzione. Altrimenti le paure rimarranno sempre in parte assurde, perché dal punto di vista dell'organizzazione dell'economia non credo che ci sia grande differenza fra un blocco e l'altro.
La devo interrompere. È chiarissimo, comincerei da Jan Buruma. In realtà abbiamo discusso per un'ora e mezza esattamente di queste cose, spero che qualche cosa mi sia diventato più chiaro, se no vuol dire che ho fatto un pessimo lavoro. Jan Buruma, allora la difficoltà e la paura, il timore che la sfera privata abbia troppa influenza poi sulla sfera pubblica e quindi sulla legiferazione di un corpo di leggi di un paese.
Sì, rispondere sì. Sarebbe bello se fossimo tutti d'accordo, se questo fosse un terreno davvero comune, se ci amassimo tutti quanti. Bello sarebbe, ma non è così che funziona il mondo. Anche per quanto riguarda i diritti umani è ben difficile, cioè, qualcuno ci ha provato, almeno nella seconda guerra mondiale, ad arrivare a una definizione universale di diritti umani, ma non c'è un consenso globale circa quali siano i diritti umani fondamentali. Per esempio c'è una scuola di pensiero in Asia che crede che c'è una variante asiatica dei diritti umani e che non siano proprio gli stessi dell'Occidente. Vi rendete conto? Questa è una cosa così fondamentale, eppure c'è già un notevole disaccordo. Quindi non siamo e non saremo tutti quanti d'accordo. È utopistico pensare che sarà così. Quindi quello che possiamo cercare di fare è vivere insieme il meglio possibile anche con le persone con cui siamo in disaccordo. E questo ci riconduce a quanto abbiamo detto, credo, tutti e tre fin dall'inizio, cioè c'è un requisito di base minimo e che la gente, cioè, deve ottemperare le leggi del paese in cui vive, ma che non ci si può attendere che le persone siano sempre tutte quante d'accordo su cose che chiamiamo valori, diritti umani, che cosa è diritto e che cosa non è diritto. C'è un modo politico di gestire il conflitto e lo dobbiamo trovare in modo che le persone vivano fianco a fianco in pace con persone che non condividono i loro valori. Dobbiamo rispettare le aspirazioni religiose e io magari non sono tanto bravo a far questo.
Stanno sgridando tantissimo, Federica Ramadan e poi il professor Juan.
Sì, sono d'accordo con quanto ha detto Jan Boruma e penso davvero che quantomeno a livello locale, a livello nazionale, questi dibattiti sui comuni valori, i comuni principi sia possibile. Però all'interno dell'universo di riferimento di ciascuno, quando io per esempio parlo con gli altri musulmani come me, non ci troviamo d'accordo su tantissimi principi e però dobbiamo rispettare questo fatto. E la cosiddetta tradizione europea, proprio questo. C'è qualche cosa che manca in questa discussione, però. È importante nella nostra discussione questa cosa. Sapete, sono anni che dico che io sono europeo, vivo qui e sento la mancanza di una cosa che chiamerei un fattore psicologico. È bello parlare assieme, però ho una condizione, che si parli su piede di parità, cioè partendo dal fatto di appartenere tutti allo stesso universo di riferimento. E mi dispiace dire che a volte ci chiedono di parlare dei principi eppure non si affronta mai il senso di appartenenza, cioè la dimensione psicologica. Ora, qualsiasi discussione sui diritti che non tiene conto della dimensione psicologica, io sono qui e sono rispettato come essere umano in parità, se questo non c'è, se questa precondizione non esiste, non c'è dibattito possibile. Questa è una dimensione importantissima, bisogna lavorarci e lavorare sul fattore psicologico e sul senso di appartenenza. Se uno mi parla di principi e poi non ha fiducia, diffida di me o io diffido di lui, c'è qualche cosa di non detto nella nostra discussione, qualsiasi cosa diciamo non riusciremo mai a vivere insieme fianco a fianco in pace. Cercherò di essere molto conciso. Stiamo assistendo in Europa, in un periodo di tempo molto breve, una generazione, a due processi totalmente inauditi, senza precedenti. L'integrazione europea non era mai esistita prima e non è mica da dare per scontati, perché non ci sono modelli per pensare l'integrazione europea, la stiamo inventando giorno per giorno e è un processo lungo. Il secondo punto, l'enorme migrazione volontaria di forze di lavoro, di mano d'opera, che ha radicato l'Islam in Europa nel giro di 20 anni. I due fenomeni corrono paralleli e sono adesso convergenti. L'Islam è diventato lo specchio in cui l'Europa si sta guardando, guarda la sua stessa crisi di identità. Ma adesso i musulmani europei sono parte del processo, sono entrati dentro il processo. Qua nessuno troverà mai un accordo. L'idea, piuttosto che l'accordo, è di cercare un minimo di consenso, di accordo sulle regole del gioco. Non saremo mai d'accordo sui valori tra agnostici, atei, cattolici, ebrei e musulmani. Io non ci credo poi nell'identità, veramente. Non penso, è impensabile un mondo che abbia un'identità comune. Non è così. Ma però c'è un processo politico, il processo cioè di edificazione di un nuovo tipo di cittadinanza. È un processo lungo, noi ci siamo dentro e lo stiamo portando avanti.
Sono tante le domande rimaste inevase, devo veramente chiudere perché c'è un altro dibattito dopo il nostro. Grazie professor Roy, grazie Ian Bruma, grazie per il